Allora, come dicevo stamattina, vorrei chiudere quello che ho presentato come la difficoltà che noi viviamo, no? Noi speravamo, cioè noi in qualche modo siamo sempre delusi dall'agire di Dio nella nostra vita, sempre. Quando leggiamo la parola di Dio, no? E crediamo di averla compresa, poi in pratica, quando noi reagiamo nelle varie circostanze, c'è sempre qualcosa che non abbiamo capito, che... e invece di dire, ma sono invitato ad aprire il mio cuore, no, ci arrabbiamo perché le cose non vengono come noi vorremmo, eccetera. Allora, aspetta un attimo che... Ecco. Era un ultimo suggerimento che volevo aggiungere, perché quando la Chiesa fa leggere nel ciclo festivo pasquale il brano dei due discepoli di Emmaus, l'abbina a un passo della prima lettera di Pietro. Allora, aspetti che lo cerco. Prima lettera di Pietro al capitolo 1. E fa il contrasto. Il titolo del nostro, diciamo, di tutto il nostro percorso era "Non siete più stranieri, no? Ma concittadini dei santi", no? E c'è questo passo di Pietro che illustra come noi siamo stranieri qua giù e abitanti di lassù, ma noi viviamo al contrario. Noi siamo stranieri di lassù e abitanti di qua giù. Allora lui dice: comportatevi con timore di Dio, nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri, pellegrini, però stranieri è un po' più parola di Dio. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. E poi aggiunge, ed è credo l'unico passo insieme a un altro passo dell'Apocalisse dove si dice, e noi non riusciamo mai a trarre le conseguenze di questa cosa, dove si dice: egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato a voi. Nel passo dell'Apocalisse si parla di lui come l'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Allora, due cose voglio dire. Prima, questa contrapposizione che delinea Pietro. Qui siamo stranieri, di là siamo abitanti, cittadini, familiari. Allora, provate a tener conto di questo. Quanto all'esperienza della fede, e qui si può citare il Salmo 15, là dove si dice di godere della gioia o alla o della tua presenza. Allora, nell'esperienza della fede. Il credente partecipa alla stessa gioia del Cristo risorto, datore di vita, nella sua comunione con il Padre. Questo quanto all'esperienza della fede. Quanto alla vita quotidiana, noi reagiamo, sentiamo il contrario. Allora, quanto alla vita quotidiana, Pietro parla di timore e dell'essere stranieri. Allora, considerate questa cosa: la fede ci descrive come cittadini del cielo e stranieri in questo mondo. E non dimenticate che la cittadinanza celeste si gioca solo in questo mondo, non nel mondo di là. Allora, riprendo. La fede ci descrive come cittadini del cielo, stranieri in questo mondo, ma ricordate che la cittadinanza celeste si gioca solo in questo mondo. È proprio a partire dal fatto che l'esperienza della compagnia del Signore risorto ci accompagna. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo è il fondamento di quella luminosità della fede che noi stiamo cercando di illustrare in qualche maniera. Allora, se vi facessi la domanda: perché il Signore Gesù si fa riconoscere tramite le sue piaghe? Per essere più credibile. Allora, se tu conosci bene una persona, hai bisogno di farti vedere la ferita che hai visto? Non ti basta vedere il volto?
Non lo riconoscevano.
Questo l'ho capito, ma fa problema per noi. Allora, lo vedevano o non lo vedevano? Lo vedevano nelle sue sembianze o no?
Sì.
Perché voi riconoscete uno da una ferita?
No.
O riconoscete dalla faccia, no? Non so vedere rispondere.
Il Papa dice che lo riconosciamo nei poveri, che lui, che ci rappresentano le piaghe di Gesù.
Allora, è sempre in rapporto alle piaghe. Ma perché?
Perché lui ha scelto di essere l'agnello immolato per tutta l'eternità.
Ma questa è una risposta teologica. Uno che non conosce la teologia non sa. Devi spiegare in un modo che anche se uno non è cristiano capisce. Provate.
Con la luna. Perché attraverso le sue piaghe ci ha salvato.
Ma un non cristiano non capisce questo.
Ma se lo dico anche se siamo per l'umanità.
No, ma io dico questo solo per sviluppare l'attenzione, perché molte risposte che diamo valgono per noi che già sappiamo. Ma se dovesse spiegare a un altro, resta difficile. Allora, le piaghe cosa rappresentano per Gesù? Lui è morto in croce, e il fatto delle piaghe sono proprio i segni della crocifissione, no? Le piaghe alle mani, ai piedi e al costato sono i segni della crocifissione. Allora, attraverso quello lui non ha mostrato la grandezza dell'amore di Dio per noi? Il volto di Gesù che noi riconosciamo lo riconosciamo solo in quanto ci ha manifestato la grandezza di questo amore. Da che cosa lo riconosciamo? Alle sue piaghe. Allora, provate a fare la deduzione. Nel momento in cui avvengono quelle piaghe, noi abbassiamo gli occhi, perché c'è una violenza, c'è un'ingiustizia, c'è una cattiveria che ci fa male. Anche fosse uno sconosciuto che noi vediamo trattato così, per noi è una cosa, cioè, difficile da sopportare, no? Le stesse piaghe dopo non costituiscono più il ricordo della cattiveria, dell'ingiustizia e della violenza, ma ricordano quello che il Signore crocifisso ha vissuto per noi, cioè sono i segni dell'amore per noi vissuto fino in fondo. Allora, noi parliamo dei segni gloriosi delle piaghe, a indicare la fedeltà di Gesù alla testimonianza dell'amore del Padre per noi, e laddove si è manifestato la cattiveria nostra, proprio lì risalta la grandezza della sua rivelazione. Beh, scusate, non avviene la stessa cosa per i nostri peccati? Quando noi siamo profondamente feriti, pensate a una cosa del passato, o comunque qualche cosa di molto grave che voi avete ricevuto, quella ferita o sanguina sempre, oppure diventa la porta di accesso a qualche cosa di glorioso. Se sanguina sempre, facciamo un esempio, no? Un'offesa grande che io non riesco a perdonare, mi ricorda sempre la cattiveria che ho ricevuto. Il fatto di essere stato offeso e io ho aperto il cuore al perdono di Dio, tanto da viverlo anche per il mio offensore, quell'offesa per me diventa la piaga gloriosa. Allora, Gesù si accompagna a noi come il risorto nel trasformare tutte le piaghe in piaghe gloriose. Cioè, il cammino è dato non dal fatto di dimenticare, non dal fatto di passar sopra, ma dal fatto di, come dire, come vedere proprio le nostre, e io aggiungo anche i nostri peccati, anche i nostri peccati, come porte di accesso. Allora, quando noi diciamo: Signore, pietà di me peccatore, lo diciamo in verità o no? A stare ad ascoltare il nostro sentimento ci sembra sempre di essere sinceri, no? Chi è che di noi dice che non è peccatore? C'è qualcuno? Non credo, no? Però, appena uno ci veste i piedi, ci sentiamo ancora così peccatori? Altro che, facciamo valere i nostri diritti. Come ti permetti tu? Allora, quella sincerità del proclamare io sono peccatore, a che livello si situa? Qui, 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 qui? A che livello? Se fosse un livello superficiale, solo sentimentale, certo che noi siamo convinti quando chiediamo perdono al Signore che siamo peccatori, ma fin dove lo lasciamo entrare questa coscienza di essere peccatori? Basta guardare come reagiamo quando noi subiamo un'offesa, un'ingiustizia, no? Allora, fin tanto che l'offesa ricevuta non si trasforma in piaga gloriosa, noi non siamo convinti di essere peccatori e peccatori perdonati, e soltanto peccatori perdonati, non diventati giusti. Questa cosa però noi la viviamo in teoria quando preghiamo, ma in pratica non la facciamo mai valere. Cioè, noi è come se restiamo sempre tra la piaga ricevuta e l'attesa che diventi piaga gloriosa. L'attesa però. Invece la compagnia del Signore realizza per noi proprio questo passaggio. Ecco perché non c'è motivo di avere né paura né timore di niente di noi, di niente della vita, qualsiasi cosa noi abbiamo fatto o qualsiasi cosa ci venga, ci sia stata fatta. Perché la potenza del Signore è tale da trasformare ogni piaga in piaga gloriosa. Quella piaga gloriosa diventa, come dire, la testimonianza per il nostro cuore che Dio ci ha usato con passione. Pensate a San Paolo, ha incominciato bene la sua carriera, tenendo i mantelli mentre lapidavano uno. E viene sottolineato, e lui era d'accordo. Non è che gli hanno dato i mantelli a un ragazzotto e lui non poteva far diverso. Lui era d'accordo. Quando avviene la sua conversione, lui deve rinnegare quello che ha fatto. Anzi, lo ricordo diverse volte, lo ricorda. Ma perché lo ricorda? Perché quella cosa lì, pur grave a quel livello, è, come dire, non ha impedito il Signore di operare le sue meraviglie in lui. E quando lui sarà richiesto di subire a sua volta, no, ingiustizie, tormenti, lo potrà vivere perché è, diciamo così, è il Signore che è come se riprende tutta la sua vita e gliela fa vivere in rapporto al mistero della conoscenza del suo Signore. Questo ve lo dico piano, non so, non vi siete mai domandate perché di tutti gli apostoli Paolo è il più perseguitato? Voi sapete che va sempre a finire che lui ha preso, dunque 5 volte ha preso i colpi, quindi lui, no? Gli altri hanno mica subito questo. Ma gli altri avevano ammazzato? Gli altri avevano perseguitato? Paolo sì. Guardate che c'è, lo dico piano perché nessuno confermerebbe queste cose, ma è una cosa che non, nessuno mi toglie dall'animo, dalla testa e dal cuore, che tutto viene riscattato. Non c'è niente di noi che non possa essere riscattato. E noi non conosciamo in anticipo come questo avvenga. Noi conosciamo solo che il Signore ci può usare con passione sempre. E quando noi non usciamo da questo, siamo pronti a davvero a dare la vita, non perché noi siamo generosi e diamo la vita per generosità, non viene mai così. Allora questo mistero, no, delle piaghe gloriose, del fatto che il Signore ci accompagna e è sufficientemente potente per realizzare per noi quell'amore che Lui ha manifestato per tutti, avviene sempre a partire dalle nostre ferite. Tra l'altro questo è una delle ragioni più di fondo che giustifica il comandamento del Vangelo: non giudicate. Nessuno di noi conosce per dove è passato quel cuore, nessuno. Non conoscendo, noi non sappiamo che tipo di colpi quel cuore ha preso. Quando noi facciamo valere teoricamente e anche presuntuosamente e anche malignamente la legge, per esempio del Vangelo, tu devi fare così, disgraziata perché fai così, eccetera, noi non abbiamo ancora colto mai la rivelazione a questo livello. Perché ti metti a giudicare il tuo fratello, tu che non conosci nulla di ciò che ha colpito il tuo fratello? Non puoi conoscere. Allora, quando noi sviluppiamo questa, chiamiamola curiosità e anche giudizio contro i nostri fratelli, vuol dire che noi non abbiamo ancora fatto esperienza della misericordia di Dio per noi, della sua compassione per noi, cioè non ci riteniamo peccatori, e non ritenendoci peccatori potremo gustare la compagnia di Dio. Anche qui guardate il paradosso. Allora, Noi diciamo, più siamo bravi e più stiamo col Signore, no? Più o meno. Tutte le scritture dicono l'opposto. Cioè, più tu riconosci che sei peccatore, più il Signore ti scopre. Più il Signore viene a te. Ma perché? Perché la potenza del Signore è proprio una potenza di salvezza. E che salva? Come dire, uno che non ha bisogno di essere salvato? Tutte le parabole di Gesù, pensate per esempio alla parabola dei due, due servi, no? Uno che deve una cifra enorme, no? E l'altro invece che deve una cifra piccola, no? E tutti e due, come dire, ricevono condonati, no? Allora, noi mai ci riconosciamo nel primo servo che ha un debito enorme verso il padrone, un debito insolvibile. E cosa avviene nelle, come dire, come passione umana? Siccome io so che non posso assolvere questo, io, è un assurdo, ma avviene così, io divento, come dire, esigente nei confronti del fratello per testimoniare la giustizia. Io so che non posso mai accedere a quella giustizia, ma se la faccio valere con tutti, vale anche per me. Questo è un ragionamento mondano, ma noi facciamo sempre così. Invece il Vangelo insegna al contrario. Noi siamo quel servo che ha un debito enorme. Quello che ci deve il fratello è molto piccolo. E proprio perché siamo invitati a fare questa esperienza che del condono del Signore, allora noi possiamo condonare a tutti. Ma noi istintivamente agiamo al contrario. Un uomo che è impuro guiderà tutti quando vuole fare una bella apparenza, ah, non devi avere questo, non devi avere quell'altro, solo per nascondere quello che lui è. Non c'è nessun santo che procede in quel modo, e tante altre cose. Dove manca compassione, manca giustizia, dignità, libertà, manca salvezza. E tutto riconducete segni gloriosi. Questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda è questa. Il riferimento è fin dalla fondazione del mondo. Tutti noi abbiamo nella testa questa immagine. Il Signore ha creato l'uomo bello, tutto a posto. L'uomo si è rovinato e il Signore l'ha riparato. È una riparazione che non funziona tanto bene, perché siamo ancora tutti, come dire, tutti un po' ancora all'aria, no? E noi, invece di mettere in discussione la nostra immagine, continuiamo a insistere, è perché l'uomo non aderisce, è perché no. Ma per quanto aderisca, è scombinato. Allora, l'agnello che è immolato fin dalla fondazione del mondo vuol dire che l'immolazione dell'agnello, il che significa la rinuncia del figlio di Dio alla sua divinità come privilegio per mostrare la grandezza di Dio per i suoi figli, precede il peccato, non lo segue. Precede. E non sbarrate tanto gli occhi, perché è difficile spiegare, ma questo è un dato. Allora, provate a pensare in termini generali. Voi potete vivere un amore senza soffrire? E non si soffre perché si è cattivi, eh? Guardate che quando il credente fa l'avvocato di Dio e interpreta le sofferenze in chiave di peccati, fa un cattivo servizio al suo Dio, ma molto cattivo, perché è il contrario di quello che Dio ha rivelato. dove c'è un peccato, Dio vede un bisogno. E se si muove per andare al peccatore, è perché ha colto questo bisogno e vuole, come dire, colmarlo, no? Noi invece, falsi come siamo, dove c'è un peccato, noi lo vogliamo togliere e andiamo contro il fratello invece di andare contro il peccato. Ma facendo così noi testimoniamo che non siamo ancora stati toccati dalla rivelazione del Signore. Il fatto che l'agnello è sacrificato fin dalla fondazione del mondo vuol dire che non esiste la possibilità di vivere l'amore, che è la dimensione forse più completa del desiderio di vita, no? Non può vivere l'amore se non
soffrendo.
La sofferenza non ha un valore in sé, siccome soffro la cosa è preziosa. No, è che la sofferenza è, come dire, è la fedeltà all'amore come primo movimento. Se tu, non so, hai paura di soffrire, quante volte, no? Uno è stato deluso in amore, ho paura di soffrire, non mi innamoro più. Naturalmente fino alla prossima occasione. Ma mi ricordo una volta in treno c'erano due ragazzi, no, che probabilmente tutti e due trombati dalle loro fidanzate, e cominciavano a dire peste e corna delle donne, no? Le donne sono così, e io ero lì che ascoltavo. Poi a un certo punto erano così esagerati, mi sono messo a ridere, no? E loro mi hanno guardato e ho detto: ha da dire qualcosa, padre? Sì, perché domani mattina, se un'altra vi apre, tutto quello che avete detto non conta più. E ha ragione, padre, ha ragione. Cioè, questo per dire, no, che noi diciamo, però alla prossima occasione tutto salta, no? Vabbè, è una battuta solo. Comunque, il tener conto di questo fatto, no? Ci toglie molti tipi di giudizi e molti tipi di fatiche. Se noi fatichiamo in qualcosa, non è perché, non so, siamo disgraziati, abbiamo peccato, no, non è per questo. È perché la fedeltà all'amore comporta sempre la rinuncia di sé, sempre. Ma la rinuncia di sé è fondamentale per la vita. Io a volte faccio le domande, non so, per esempio alle mamme che hanno un bambino molto piccolo, no? Allora, quando la donna aspetta il bambino, normalmente, quando è molto giovane, le sue compagne dicono: oh poverina, non puoi più andare a ballare, non puoi più fare questo. E in effetti è così. La donna che aspetta un bambino è molto limitata. E più, diciamo, passano i mesi, più è limitata. Quando la donna partorisce il bambino, è tutto per il bambino, no? È ancora più limitata. E io faccio la domanda: ma sei contenta? E certo, padre. Allora dico: ma come? Non ha più la libertà per sé, non può più fare le cose senza tener conto del suo bambino. Se il bambino dice A, è volontà di Dio che arriva al tuo cuore, sicuro, e però è contenta. E perché noi da grandi la cosa non funziona? Cioè, perché per noi, dopo rinunciare a qualcosa di noi, sembra di fare chissà quale penitenza? Quando per una mamma col suo bambino è normale rinunciare a sé, ma è contenta. Allora vuol dire che noi attiviamo processi, immagini, aspettative che non corrispondono alla rivelazione di Dio. È come dire, non è mica vero che noi crediamo che l'agnello fin dalla fondazione del mondo, no, è il peccato che ha, come dire, convinto il Signore a dover soffrire. Sono i peccati peccati un corno. È proprio la vita, è la legge della vita. Per avere e vivere comunione non si può che passare di lì. Ecco perché l'umanità di Gesù, no? È veramente la, come dire, la, beh, non è tanto giusto dire così, ma è veramente il modello della nostra umanità, non modello perché lo vedi là, ma solo perché solidarizza con noi, no? Non c'è un altro modo. Ogni altro modo che noi immaginiamo è veramente provocato dal peccato. Allora, in questo senso, no? Quando noi, non so, tipo ci lamentiamo, facciamo fatiche, sentiamo pesi, non attribuite, ah, la vita è dura, ah, dite, ma quanto poco godo la vita ancora, quanto poco il mio cuore è aperto alla compassione di Dio per me, quanto poco io vivo profondamente la mia umanità. Non fustigatevi inutilmente, che non serve. Aprite, cioè aprite a questa possibilità di rivelazione. Il nostro cuore è fatto per quella rivelazione, non tenetelo chiuso. Questo sarebbe l'invito. Mi sono un po' perso, ma anche questo penso che serva. Sì. Come ulteriore passaggio, allora, questa praticamente l'ho presentata come la difficoltà che noi viviamo, che per riassumere, no? Sta in quella, non abbiamo via d'uscita, speravamo che, noi quasi sempre aleggia questo tipo di, tra virgolette, delusione nella nostra vita, no? Adesso vorrei presentare l'aspetto positivo, cioè che cosa ci aiuta a sciogliere questa delusione. Già vi ho accennato con la vicenda, diciamo, della descrizione dei due discepoli di Emmaus, con l'allusione alla celebrazione ecclesiale dell'Eucaristia, no? Ma più in particolare, a livello di profondità del cuore, cosa avviene? Secondo me il modo per riflettere su questo, il modo, l'evento che fa riflettere su questo è il momento dell'ascensione. Se noi leggiamo senza schemi i racconti dell'ascensione, potete fare l'esempio tra il racconto di Matteo e quello di Luca, e Luca è come sdoppiato, c'è un pezzo nel Vangelo e un pezzo negli Atti degli Apostoli, no? Però noi consideriamo insieme Luca e Matteo. Allora, c'è un'annotazione che, se voi leggete proprio senza filtri, trovate assolutamente strana. Allora, gli apostoli hanno già visto parecchie volte Gesù, hanno già fatto esperienza, sono stati invitati ad andare. Secondo Matteo l'ascensione avviene in Galilea, quindi gli apostoli devono andare in Galilea, insomma, da Gerusalemme si devono spostare, no? Quindi se vanno è perché hanno creduto a questo invito. Quando arrivano, si manifesta Gesù, lo adorano, e il testo poi dice, e dubitarono. Non vi sembra strano? Dopo tutto quello? Ma poi a loro proprio non ci convinciamo mai. Dubitavano. Non dice dubitavano per che cosa, attorno a che cosa. Non dice niente, dice solo dubitavano. Poi è come se procede oltre e Gesù dà le ultime consegne. E il brano è quello che, tra l'altro, è il brano di domenica scorsa, quindi cioè, l'abbiamo presente per forza. Io mi sono chiesto se questa annotazione si collega con quella di Luca. Allora, Luca non parla di questo monte in Galilea, perché Luca invita a stare a Gerusalemme, perché la sua, come dire, la prospettiva in cui racconta l'evento dell'ascensione è in funzione dell'invio dello Spirito Santo che deve avvenire a Gerusalemme. Quindi, essendo questa la prospettiva, lui sottolinea questa cosa. Matteo invece, che non parla dell'invio dello Spirito Santo, non ha bisogno di sottolineare questo. Allora Luca sottolinea un'altra cosa. Allora, Gesù compare, invece di dire dubitavano, dicono, ma è proprio questo il tempo in cui tu ricostituirai il regno di Israele? Allora, ancora, quindi notate tutti i passaggi, eh? Quindi hanno aderito al Messia, hanno visto che faceva così e cosò, l'hanno visto catturato, processato, hanno visto morto, l'hanno visto risorto, è comparso più volte a loro e tant'è. E questo è il tempo in cui, come dire, c'è ancora qualcosa che impedisce di collocare, diciamo così, collocare la rivelazione di Gesù in un certo contesto interiore. L'unico contesto che conoscevano era quello legato ancora a una, non so, a una certa immagine del Messia. Io faccio questa deduzione: se dopo tutte queste prove gli apostoli ancora hanno una specie di residuo di proiezione, chiamiamola spirituale, e quindi di non accoglienza della rivelazione precisa così come viene da Gesù, volete che noi non li abbiamo queste proiezioni? Quando dicevo noi speravamo, no? Quante di queste proiezioni noi portiamo dentro? Non stupiamoci, perché se gli apostoli, dopo tutte queste prove, ancora proiettavano le loro immagini, anche per noi, no? Allora, non si tratta di non avere proiezioni, si tratta del fatto di non affidarci alle nostre proiezioni. Si tratta di tenere aperte le nostre proiezioni, che noi ne produciamo sempre, ma tenerle aperte alla vera rivelazione di Gesù. E la vera rivelazione di Gesù, che è descritta sia in Matteo che in Luca, è descritta in un modo molto molto particolare. Prendiamo quello di Matteo. Allora, prima vado al testo, aspettate. Sono le ultime frasi del Vangelo di Matteo. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Prima affermazione, siamo alla conclusione di tutto il tragitto di vita terrena di Gesù. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Seconda. Terzo, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sono tre espressioni precise. Provate a considerarle da questo punto di vista. Siamo alla conclusione della rivelazione di Gesù, perché tutto quello che lui aveva da mostrare l'ha mostrato. Ogni parola che dice è in funzione di ciò che è stato vissuto. Non è più come nell'ultima cena, che Gesù presentava la sua rivelazione, ma non era ancora compiuta. Quindi le domande degli apostoli erano fondate in rapporto al non hanno ancora visto. Adesso invece hanno visto e Gesù tira le conclusioni. Proprio perché hanno visto, lui può dire in modo che gli altri capiscano cosa vuol, diciamo, cosa significa? A me è stato dato ogni potere. Domanda. Noi, che pure non rinunciamo a riconoscere che Gesù ha davvero ogni potere, perché è Dio, è riconosciuto come Dio, ma noi siamo disposti a dare tutto il potere a Lui sul nostro cuore? È lo stesso passaggio dall'affermare in teoria, certo che Lui ha tutto il potere, alla difficoltà enorme in ogni circostanza della nostra vita a riconoscere che questo potere sia effettivo. Quando Lui dirà, io subito dopo, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, vuol dire, non vi prometto semplicemente che voi potrete riferirvi a me e invocarmi, ma vi prometto che la mia presenza è efficace e potente perché quel potere che io ho lo possa esercitare nel vostro cuore. Gli apostoli come fanno a dare a Gesù questo potere? Questa è una delle espressioni, come dire, come caratteristica dei Vangeli, e ci trovano sempre, sempre impreparati. La seconda frase non riguarda il cuore singolo dell'apostolo, perlomeno quanto al suo cuore, riguarda il suo cuore quanto al cuore di tutti. Cioè, tu riconosci il potere di Gesù su di te, sul tuo cuore, diciamo, nel tuo cuore, con efficacia, proprio in quanto accetti di e testimoniarlo e far conoscere questo a tutti, comunque, sempre. Accettando così, è l'unico modo per noi di poter scoprire che in tutti gli eventi della nostra vita, diciamo, in tutte le reazioni del nostro cuore, noi possiamo sentire l'efficacia, la potenza della presenza del Signore. Se voi non siete disposti ad accettare che tutto quello che voi avete ascoltato, visto, contemplato, via, nel senso di un vedere, ma nel suo significato vero, no? Contemplato, è per tutti, per chiunque, sempre, comunque, in ogni circostanza, non può essere vero per voi. Questo passaggio non è istintivo, dal punto di vista della nostra psicologia, è il contrario. Dal punto di vista psicologico, noi vorremmo essere forti noi per sostenere gli altri. Cretinata pura. Perché sarebbe presunzione. Invece, se io mi muovo verso il mio fratello, dando fiducia a chi mi invita, lo scopro anch'io. Questi sono i passaggi. E questo avviene proprio nel momento, e questo è un altro aspetto caratteristico, proprio nel momento in cui Gesù si sottrae definitivamente alla vista materiale dei discepoli. Io a volte, come battuta, a volte in qualche omelia, no, dico, e se per caso il Signore vi concede di essere visto da voi, guardate che avvenga 2-3 volte, perché se avviene di più vi portano all'ospedale. Avete capito? Diventate matte. Allora, questa dinamica è la dinamica tipicamente spirituale. Quello che viene da Dio arriva a voi e voi lo gustate in quanto, e prima ancora, diciamo prima ancora che lo gustiate voi, in quanto siete disposti a darlo a tutti. Perché il dono di Dio, se arriva a voi, non è semplicemente per voi. Quando questa dinamica sta salda, voi incominciate a godere. Come a dire, le reazioni che voi come dire, subirete, che voi noterete, che voi vivrete, si possono aprire alla potenza e all'efficacia della presenza del Signore con voi, senza bisogno di cambiarle. Se uno mi pesta i piedi e io lo mando al diavolo, non stupitevi, il problema è non, come dire, siccome sento l'ira o il il fastidio, no? Di dire, ah no, ma io devo perdonare, io devo. Se voi fate così, non scoprite nulla della compassione di Dio per voi. Invece, siete arrabbiate? E poi, ma è una frazione di secondo, se non cogliete quella, è quasi in contemporanea. Ma io da chi dipendo? Dal mio fratello o dal Signore? Se dipendo dal Signore, perché devo usare la mia rabbia contro il mio fratello? Non è meglio che la usi contro il demonio che gli ha fatto fare questa cosa? E io invece custodirmi nella confidenza col mio Signore. Questa è la dinamica spirituale a cui noi siamo costantemente rimandati. Gira la testa. Ah, dove siamo capitati? La Chiesa a livello istituzionale, perché non può che essere missionaria? Se la Chiesa in qualche modo, no, accettasse, supponiamo, per la critica che viene fatto, voi siete imperialisti, andate a, come dire, a diffondere quello che credete voi, no? E questo è motivo di non so, contrasto, seminate odio, eccetera, eccetera, no? Tutte queste panzane che vengono dette. Però il riferimento non è proprio astruso. E comunque, se la Chiesa, o per quieto vivere, oppure per tacitare, come dire, per smussare, diciamo, gli angoli un po' aspri della sua testimonianza, rinunciasse all'essere missionaria, vuol dire che il Signore non c'è, vuol dire che non c'è nessuna esperienza di rivelazione. La Chiesa o è missionaria o non lo è, cioè o non è Chiesa. Ma questo è perché a livello istituzionale si riflette quello che l'Apostolo vive, quello che ogni cuore vive verso i fratelli. La dimensione missionaria non è semplicemente istituzionale, è legata al fatto che è la dinamica spirituale che si muove così. Se noi per, come dire, non so io, per quieto vivere, facciamo finta che le reazioni che noi abbiamo verso gli altri o che gli altri ci fanno non contano, lasciamo perdere, noi siamo nel nostro angolo, vuol dire che non abbiamo mai ascoltato, mai stati toccati, mai gustato la rivelazione di Dio in Gesù, mai. Non è una cosa, come dire, ah che bello Gesù per me, non esiste questa roba. Esiste sempre dentro questa dinamica. Più questa dinamica è vivace, più voi gustate la presenza del Signore. Tanto che seguire il Signore non equivale a seguire Lui, io personalmente e Lui personalmente, ma vuol dire a entrare nella dinamica di invio che Lui ha vissuto e che io in Lui continuamente vivo. Se io seguo il Signore, lo seguo nella dinamica di invio che Lui ha vissuto verso tutti. Se io rifiuto questa dinamica, io rifiuto la sua rivelazione. Non posso gustare il suo segreto. Ecco, secondo me questa percezione si è andata molto affievolendo, per esempio nella formazione, per esempio nei cammini spirituali. Insistendo molto, no, sul fatto che ognuno deve combattere per avere le virtù, che cosa sacrosante, ma se manca questa prospettiva, manca la dimensione evangelica del vero cammino spirituale. E questo è così profondo che un eremita nascosto nella montagna che nessuno conosce è quello che più di tutti vive la solidarietà missionaria ecclesiale perché più meno nella, nel nostro immaginario interiore, perché più di tutti, no, non ha vincoli verso l'amore del Signore. Non è una cosa che uno vive come personalmente, è una cosa che, come dire, partecipa così tanto con la vita del Signore Gesù che, come dire, è angosciato fin tanto che tutto questo segreto non arriva a tutti. E lui è nascosto nella grotta in montagna. Ma quello che si vive è esattamente questo. Forse noi non ci crediamo tanto, ed è per questo che siamo sempre lì a faccio un passo, mezzo, poi mezzo indietro, tre quarti, mezzo indietro, e sempre così. Però è la nostra condizione. Alla fine, per far valere in verità, è vogliamo davvero seguire il Signore? Seguiamolo in questa dinamica di rivelazione. E allora potremo godere davvero questa compassione di Gesù per l'umanità, attraverso la quale lui mostra la grandezza dell'amore di Dio per tutti, e che, ed è questa rivelazione che fa riposare i cuori. E poi domani continuiamo.